Un giorno al Conservatorio di Milano si presenta la signora Armida Locatelli. Con sé ha una scatola piena di spartiti e di manoscritti che ha ricevuto in eredità dal musicista e compositore Kurt Sonnenfeld. Una scatola traboccante di 50 anni di vita compositiva. Ad esaminare il materiale di Sonnenfeld, morto nel 97, è Raffaele De Luca, musicologo e direttore di coro, che intuisce subito il valore storico del contenuto della scatola. Tra le musiche vi sono infatti quelle anche composte tra il 41 e il 43 a Ferramonti, in Calabria, ovvero nel più grande dei numerosi campi di internamento voluti da Mussolini, per lungo tempo rimasto tra le pieghe nascoste della storia e della memoria collettiva. Nella sala teatro dell'HAC, alle 20.30, quest'oggi, Lugano in Scena rende omaggio alle vittime delle persecuzioni razziali in Italia, iniziate 80 anni fa con la promulgazione delle leggi discriminatorie. Lo fa con lo spettacolo Serata colorata, quando la musica trionfa sul male, incentrato su brani composti ed eseguiti proprio nel campo di internamento di Ferramonti. Lo spettacolo è ideato e scritto da Viviana Casam, diretto da Fabiano Marti, con Peppe Servillo, voce narrante, e le voci di Cristina Zavalloni, Giuseppe Naviglio e Eyal Lerner. Durante la serata sarà anche consegnato il premio Federica Spitzer 2018, che sostiene quei progetti condotti dalle scuole del Canton Ticino e delle valli italofone del Canton Grigioni, volti a prevenire conflitti razziali, culturali e religiosi. Torniamo allo spettacolo Serata colorata e alla musica di Kurt Sonnenfeld composta nel campo di Ferramonti. Lo facciamo con l'intervista che Chiara Fanetti ha realizzato col curatore del suo lascito, Raffaele De Luca.
Ferramonti, tra i 48 campi fascisti, era certamente il maggiore come numero di ebrei stranieri internati ed era rappresentativo proprio dell'intelligenza ebraica, non solo musicisti ma professionisti in ogni ambito. Questo perché, appunto, dopo le leggi razziali erano stati arrestati ebrei che vivevano in Italia per motivi professionali. E tra i musicisti c'erano cantanti che avevano già contratti con grandi teatri come il Teatro alla Scala, oppure musicisti che intendevano perfezionarsi e continuare i propri studi con cantanti e musicisti italiani. Nel caso di Kurt Sonnenfeld, a Milano viene arrestato e viene trasportato a Ferramonti.
Visto che a Ferramonti c'erano così tante personalità, con immagino un retroscena musicale molto diverso da paesi, nazioni differenti, che musica emerge da questo luogo?
Io credo che la cifra di Ferramonti sia l'eclettismo musicale. Come dice lei, la provenienza era molto diversa e anche la formazione. C'erano musicisti di formazione prettamente classica, di studi di conservatorio, anche di studi di composizione, ma c'erano anche altri musicisti attivi nei più disparati ambiti, che potevano essere il cabaret viennese, che poteva essere la musica sacra, che poteva essere la musica strumentale. Quindi direi che è l'eclettismo a dominare da un punto di vista musicale a Ferramonti.
Si potrebbe pensare, insomma, facendo riferimento chiaramente a un periodo storico tragico, di trovarsi ad ascoltare della musica in effetti forse cupa, triste, malinconica. In realtà emerge altro.
Sì, emerge altro, ed emerge proprio la personalità dei musicisti. Cioè, l'idea del valore morale della musica non era la tristezza perché dovevano essere tristi per forza. Questo desiderio di fare musica rispecchiava le personalità musicali dei vari artisti internati, ma ognuno aveva modo di esprimere attraverso la musica la propria personalità, e a volte erano anche occasioni improvvisate. Per esempio, c'è in una testimonianza proprio di Kurt Sonnenfeld il fatto che si ritrovassero a suonare senza alcuna preparazione, la frase che utilizza un musicista riferito a Sonnenfeld, che gli diceva: io non sono pronto per fare musica così, guarda, wir treffen uns am Schluss, l'importante è che ci ritroviamo alla fine del pezzo. E forse anche questo è emblematico invece di una speranza ben maggiore, che è quella di ritrovarsi alla fine di un conflitto e alla fine di un internamento che comunque per tutti gli internati è stata una tragedia e non certo un'occasione leggera.
Diciamo che si potrebbe anche fraintendere forse questa grande presenza della musica all'interno di un luogo come un campo di internamento come una libertà concessa a chi era internato praticamente. In realtà la musica non era per queste persone un attimo di svago che veniva bonariamente concesso?
Guardi, la cosa che dice è molto importante, perché questo fraintendimento esiste, rientra all'interno del concetto di italiano brava gente, una sorta di stereotipo che si sta lentamente sgretolando. La musica Fromonti non è né un momento di svago, come dice lei, né un passatempo, è un'esigenza dello spirito umano che si esprime con tutta forza in un luogo che per la maggior parte degli internati era un nulla totale. Consideri che loro non sapevano quasi dove si trovassero in questa porzione sperduta di Calabria, ed era un'esigenza proprio dello spirito umano, senza nessun mezzo, senza nessuna possibilità di ricreare, almeno in questo nulla, il mondo musicale, il mondo artistico che è stata la parte fondante della loro esistenza fino a quel momento.
Passando più alla parte del lavoro che lei ha svolto sul materiale che ha ritrovato, forse c'è stato anche un processo di selezione, posso immaginare.
Il processo è stato innanzitutto un censimento di tutte le fonti ritrovate, fonti che continuano a saltare fuori, ma che ha seguito i processi, diciamo, più naturali per lo studio delle fonti. La catalogazione, per esempio, tutte le opere di Kurt Sonnenfeld sono disponibili sul sistema bibliotecario, quindi sono liberamente consultabili e liberamente fruibili. Poi il processo successivo, la digitalizzazione dei documenti, che corrisponde anche alla volontà di diffondere questo patrimonio, di farlo conoscere. Vede, noi siamo lontani rispetto agli studi di musica concentrazionaria in ambito europeo, quindi in questa prima fase bisognerà conoscere, vedere come funziona un determinato repertorio o una determinata opera, perché anche per la musica concentrazionaria non stiamo parlando di capolavori, ma siccome ormai si è esaurita l'età cronologica dei testimoni diretti, io credo che nei decenni prossimi andrà formato un repertorio e questi musicisti non entreranno solo nell'ambito della musica concentrazionaria, ma proprio, io credo, nell'ambito della storia della musica.
La musica diventerà quindi anche un nuovo testimone, se vogliamo, di quello che è accaduto.
Esattamente, esattamente. Questo, secondo me, negli anni futuri sarà il segno proprio di quella memoria che oggi ricerchiamo attraverso importantissime celebrazioni come quella del giorno della memoria, ma diciamo una memoria che dura tutto l'anno, non vincolata ad un evento e basta. Quindi la musica anche di Ferramonti e dei campi di internamento fascisti presuppone innanzitutto lo studio musicologico e la valutazione di come possano interagire e funzionare i diversi repertori musicali.
Abbiamo detto tanto materiale di tipo anche diverso, non si parla soltanto di spartiti, non si parla soltanto di musica. Dove confluirà tutto questo?
L'intenzione è uno studio che pubblicherò nei prossimi tempi e che ho intitolato Tradotti agli estremi confini, Kurt Sonnenfeld a Ferramonti, l'esilio, l'internamento, le lettere e la musica, e che appunto intende essere una prima offerta di studi, comprenderà anche il catalogo delle opere di Kurt Sonnenfeld, e spero che sia appunto l'inizio di studi in ambito musicologico, in ambito musicale.
C'è del materiale in particolare molto interessante che lei ha trovato, una specie di pacchetto con delle lettere.
Sì, questa è una cosa che ho inserito nel libro e che mi pare un contenuto molto importante, prima di tutto perché sono 26 lettere scritte dai genitori di Kurt Sonnenfeld, che vivevano a Vienna, al figlio, di un figlio che non rivedranno mai più. È una corrispondenza che dura poco più di un anno e poi i genitori verranno tradotti a Mali Trostienez, nel campo di sterminio nazista in Bielorussia, e moriranno nelle Gaswagen. Ma in queste 26 lettere emerge veramente l'amore per la musica e anche il fatto che la musica fosse un argomento non censurato dalla censura fascista, e quindi il padre e la madre di Sonnenfeld che gli scrivono mettono proprio in evidenza mille attenzioni per permettere al figlio di continuare lo studio della musica e in questo modo di alimentare una speranza, perché tutto il resto delle lettere sono, diciamo così, tra virgolette, delle menzogne che il padre scrive al figlio per evitare di fargli sentire l'angoscia, le privazioni che invece dovevano effettivamente vivere nella Vienna assediata dai nazisti.